Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Siamo arrivati alla penultima puntata di questa stagione. Da lunedì riprenderemo con una trasmissione intitolata La lunga estate cult. Il gioco di parole non ho bisogno di spiegarvelo, sarà un appuntamento che attraverserà diversi luoghi, paesi, parlando sempre di cultura, ma non solo, parlando anche di molti aspetti che riguardano il lavoro della redazione culturale, con dei reperti, con degli estratti anche di letture che hanno a che vedere non solo col periodo ma anche con il nostro cinquantesimo. Dunque una serie di proposte che vi faremo a partire da lunedì, a partire dalle ore 10. Poi, per un bel pezzo di mattinata staremo insieme. Oggi però abbiamo ancora il nostro formato classico, quindi arriviamo fino alle notizie delle 12.30, come dicevo, e come vi raccontavo potete sempre e come sempre interagire con noi con WhatsApp, Telegram o con un SMS al 3316214013, con una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, oppure ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it se vi fa piacere scrivere in un altro momento. Lo stesso vale per la pagina Facebook Cult Radio Popolare naturalmente ci ritrovate in podcast con tutti i nostri argomenti al termine della puntata sul sito di Radio Popolare. Oggi risentiremo un'altra delle rubriche storiche del quotidiano culturale, quella a cura di Giovanni Chiodi di Classica e Lirica. Verranno a trovarci due drammaturghi, due registi per due delle teste inedite, ovvero dei nuovi testi diretti da altrettanti registi che andranno in scena quest'oggi e domani al Teatro Elfo Puccini nell'ambito di questa rassegna che appunto porta i nuovi lavori dei diplomandi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in scena sull'inizio dell'estate, sulla fine delle stagioni. Anche quest'anno al Teatro Elfo Puccini l'introduzione sarà quella di Manuel Renga che ha coordinato l'edizione di teste inedite. Lucia di Lammermoor in scena alla Scala, già debuttato, vi faremo ascoltare un estratto dalla presentazione alla stampa e vi anticipo che nella rubrica di Giovanni Chiodi in chiusura di puntata ci sarà anche la sua recensione proprio di Lucia di Lammermoor in scena in questi giorni alla Scala. Ma cominciamo con un'intervista di Barbara Sorrentini a Eleonora Derrico, autrice di L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli, che domani lo presenterà a Lissone alle ore 21 alla libreria Il Libro È di via Loreto 35. E dunque ascoltiamo l'intervista.
Eleonora Derrico, autrice del libro L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Eleonora, allora, è un libro ambientato nel 1895, meglio a partire dal 1895 a Venezia, e si apre con un terremoto e con una giovane protagonista che è un po' costretta a raccogliere perline che sono cadute a causa del movimento della terra. Lei è un'impiraressa, un nome che ci insegni tu praticamente. Da dove arriva e insomma di che cosa stiamo parlando?
Sì, allora le impiraresse a Venezia, probabilmente se qualcuno ci ascolta da Venezia o comunque dalla Laguna, dal Veneto, probabilmente conosceranno questo nome. Le impiraresse è un mestiere tradizionale veneziano ed erano queste donne che infilavano perline di conteria, quindi le perline minuscole per intenderci, su questi lunghi aghi, li facevano passare in fili che poi andavano a comporre dei mazzi. E questi mazzi di perline venivano venduti poi alle fabbriche della moda, insomma, per decorare abiti, cappellini, guanti, eccetera, ma anche servivano come moneta di scambio, quindi in epoca coloniale venivano utilizzati per esempio per commerciare in oro, in schiavi, eccetera. Il libro si apre nel 1895 con questa scena che era una scena drammatica, perché la perdita delle perline che venivano consegnate dalle fabbriche alle impiraresse era un dramma, perché poi venivano pesate, cioè le perline che venivano consegnate, ne venivano consegnate una quantità e quella doveva tornare però in mazzi, quindi perdere le perle di conteria era un dramma incredibile, perché ovviamente significava avere meno incassi, ma soprattutto perdere la fiducia delle fabbriche che consegnavano questo lavoro. E quindi ho deciso di far iniziare il romanzo con questa scena drammatica che poi cambierà in realtà la vita di Elena, che è la protagonista, ed è una bambina di 13 anni che vive in una famiglia di impiraresse, perché a quel punto sarà costretta ad andare a fare la sguattera a casa di una famiglia, di una donna nobile inglese che vive a Cacappello, che è un palazzo sul Canal Grande. E quindi da lì cambia la sua vita.
Poi c'è un cambiamento, ma c'è anche un desiderio di emancipazione da parte di questa ragazza. Però volevo tornare un attimo al racconto delle impiraresse, perché tu ovviamente parli di tutta una zona in cui le donne fanno questo lavoro manuale, lavori comunque molto belli e pregiati, però appunto realizzati manualmente. Che documentazione hai trovato su questa storia? Cioè, immagino che ci sia una base di storica di quello che racconti.
Allora sì, assolutamente, il romanzo è un romanzo storico, è tutto basato su fatti veri, personaggi realmente esistiti. Là per scrivere questo romanzo mi è venuto da un articolo di giornale pubblicato nel 1904 dal Giornaletto di Venezia, che racconta del grande sciopero delle impiraresse, il primo grandissimo che ha cambiato poi, insomma, le impiraresse chiedevano un aumento del salario e poi lo ottennero, e in questo sciopero venne documentata la presenza di una signora di 80 anni. Quindi questo racconto mi ha colpito tantissimo, perché questa donna ottantenne, che per tutta la vita aveva fatto l'impiraressa fin da bambina, decide a 80 anni di scendere nelle calli insieme alle altre impiraresse per ottenere un aumento di salario, che per me era una cosa incredibile. Quindi da lì mi sono mossa alla ricerca, perché io vivo a Milano, quindi non sapevo che cosa fossero le impiraresse. Sono andata alla ricerca di questo mestiere, ricercato proprio in articoli di giornale, in particolare su questo sciopero. Sono andata a caccia di libri e di foto storiche, in realtà ce ne sono davvero tante, perché come vi dicevo l'impiraressa è un mestiere tradizionale veneziano che a Venezia conoscono molto bene, perché fino agli anni 80 in realtà è stato praticato. Queste donne si sedevano fuori dalle loro case, nelle calli, su degli sgabelli particolari, e lì stavano a fare questi lavori insieme, quindi chiacchierando, tra la cura dei figli, tra le faccende domestiche. Quindi è un lavoro che a Venezia è molto conosciuto, e quindi trovare foto che ritraggono queste donne è stato abbastanza facile, ecco. Più che altro non è stato facile poi ricostruire la vita di queste ragazzine in una Venezia Venezia, che era quella della fine dell'Ottocento, che non conosciamo, perché noi siamo abituati a immaginare la Venezia del Risorgimento, no? È difficile immaginare una Venezia in rivoluzione industriale, una Venezia dove la Belle Époque in qualche modo è arrivata. Noi non ci aspettiamo la Venezia della Belle Époque, eppure c'è stata anche a Venezia una rivoluzione industriale e una Belle Époque in una città che però non aveva delle caratteristiche delle altre, no? Non aveva le strade, quindi non aveva le carrozze, però aveva le gondole, non aveva i cavalli, non aveva per esempio il tram, non arriva mai la macchina a Venezia, però insomma la Belle Époque c'è stata ed è anche particolare, ecco.
Eleonora, la protagonista Lena, dicevamo che comunque ha un desiderio di andare un po' oltre alla vita che faceva prima. Tu hai scritto un libro non molti anni fa che si chiamava La donna che odiava i corsetti, della storia di Rosa Genoni, che di fatto anche lei è stata un po' una ribelle, in questo caso della moda, che poi un po' la moda ritorna anche in questo libro. Sì. Quindi da parte tua c'è anche un po' un desiderio di riscatto nel racconto di queste donne.
Assolutamente, diciamo che la prima motivazione, la molla che mi spinge a raccontare queste storie è sicuramente il desiderio di far conoscere queste vite di queste donne che sono dimenticate. Con Rosa Genoni il tema è la madre del Made in Italy, che in maniera del tutto veramente incredibile non è ricordata nei nostri libri di storia, eccetera, e quindi restituire alla memoria questa storia pazzesca di questa donna che ha fatto tantissime cose, ha lottato per l'emancipazione femminile, soprattutto per i diritti delle lavoratrici, delle donne nel settore tessile. In questo c'è il desiderio di restituire voce a un mestiere che comunque era un mestiere alla fine della filiera del vetro, ma un mestiere che era determinante, perché senza le mani veloci di queste donne che infilavano le perle non arrivavano dalle fabbriche a chi le comprava, a chi le richiedeva. Quindi era un ruolo fondamentale, eppure queste donne erano pagate pochissimo e appunto fuori da Venezia nessuno le conosce, eppure sono state fondamentali.
E poi l'epoca di Lena e di Rosa Genoni è più o meno la stessa, quindi potevano aver lavorato insieme.
Assolutamente sì, e magari l'hanno anche fatto, perché di fatto Lena era un'infilatrice di perle e Rosa acquistava le perle per decorare gli abiti che ha disegnato e creato lei stessa, quindi chissà, probabilmente sì. Un'epoca che a me piace moltissimo, quella della Belle Époque, perché è un'epoca che io vedo molto simile alla nostra, perché è un'epoca che ha avuto delle rivoluzioni, dei cambiamenti epocali in pochissimi anni. Pensiamo che alla fine dell'Ottocento le persone si muovevano con il tram a cavalli a Milano, dove è ambientata La donna che odiava i corsetti, e vedono l'evoluzione totale dei mezzi di trasporto fino all'arrivo della macchina, all'arrivo degli aeroplani, no? E la nostra epoca ovviamente non ha la rivoluzione industriale, ma forse ha una rivoluzione digitale che in qualche modo possiamo paragonarle in maniera completamente diversa, però io vedo qualche parallelismo, e quindi nello scrivere anche di quelle epoche mi sembra un po' di poter parlare anche della nostra, ecco.
Sì, infatti, anche perché poi appunto si parla di un'epoca in cui queste pioniere sono state anche delle attiviste politiche attraverso la moda, attraverso il loro lavoro, chi attraverso il cambiamento, chi attraverso una sorta di propria emancipazione, alla fine c'era, poi parlavi di uno sciopero, giustamente, quindi sì. C'è questa sorta di, insomma, un po' da suffragette in qualche modo.
Sì.
Volevo chiederti invece una cosa sul linguaggio, perché c'è anche un lavoro filologico sulla scrittura, perché spesso butti dentro dei dialoghi in veneziano, immagino che sia.
Sì, l'avevo fatto anche con Rose, con la donna che odiava i corsetti, col milanese, no, con in realtà il valtellinese, perché Rosa nasce a Tirano, quindi in Valtellina, e poi con qualcosa di milanese, e l'ho rifatto anche qui, perché in realtà mi piace ricreare proprio quell'ambientazione tipica di quel periodo, dove non si parlava italiano come si parla oggi, si parlava il veneziano stretto, no? Quindi mi piace l'idea di ricreare quel clima, ovviamente con poche parole, comprensibili a tutti. messe qua e là, nei dialoghi magari più ruvidi o più di discussioni, quelli un pochino più spontanei, ecco, dove era normale che si parlasse il dialetto, e quindi mi piace rimetterli perché mi ricrea proprio quel clima che secondo me è utile nel ricostruire l'ambientazione, il momento storico, le caratteristiche dei personaggi. Erano personaggi, soprattutto all'inizio, quando inizia il romanzo, personaggi analfabeti o comunque che avevano un'istruzione molto bassa, quindi mi piace ricreare quel clima.
Eleonora Del Rico, il titolo del libro è L'isola dei fili perduti, un titolo comunque molto, anche molto suggestivo, edito da Rizzoli. Grazie.
Grazie a voi, grazie, e spero che amerete la storia di Lena e come avete amato la storia di Rosa, della donna che dà i corsetti.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te.
Sing the sweet things that you say.
Ed era Eleonora Del Rico, autrice di L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli, che lo presenterà quest'oggi a Lissone, anzi scusate, domani 3 luglio a Lissone alle ore 21 alla libreria Il Libro È di via Loreto 35. So first I write you this love song, I sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes, I see your face, blue light and love and a warm embrace. Just for you, I will swim across 1,000 seas, just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song, and just for you, I'd dance my rain dance all night long, just for you, just for. E ora parliamo, e torneremo anche a parlarne nella seconda parte con Giovanni Chiodi, di Lucia di Lammermuir, una delle opere più rappresentate di Gaetano Donizetti, in scena al teatro alla Scala proprio in questo periodo. Sul podio la direttrice Speranza Scappucci, la regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos. Nel ruolo di Miss Lucia c'è Rosa Feola e una serie di altri celebri interpreti nel cast. Vogliamo farvi ascoltare ciò che Speranza Scappucci ha detto durante la presentazione alla stampa. E allora sentiamo, ringraziando anche Damiano Frifra, che appunto nel ruolo di responsabile stampa ha introdotto queste considerazioni della maestra Scappucci.
Che lancia al maestro Scappucci l'edizione che affronteremo per questa Lucia. Abbiamo parlato in particolare appunto di questa edizione critica Otto Parker. E la peculiarità di cui parlavamo prima, ovvero la cadenza in particolare nella scena della pazzia. Vogliamo partire da questo aspetto?
Sì. Buongiorno a tutti. Si sente? Si sente bene? Sì. Ok. Allora, quindi, buongiorno a tutti. Allora, è importante dire che utilizziamo questa edizione critica già presentata nel 2023, giusto?
Sì.
Dal maestro Chailly. In cui ci sono alcune pagine ritrovate del manoscritto, alcune battute aggiunte nei vari numeri, addirittura dei recitativi in più, che io personalmente, avendo studiato tanto la Lucia sia da pianista che poi da direttrice d'orchestra, non avevo mai sentito, quindi per me è stato spunto di ristudiare questa partitura che sempre uno pensa di conoscere le cose e poi scopre qualcosa di nuovo, no? La glass armonica è stata scelta già nel 23 e secondo me è una scelta giusta, nel senso che Donizetti, nella versione di Napoli, cioè la prima versione, aveva pensato a questo strumento per la scena della follia e poi successivamente aveva scritto una parte anche per il flauto, per cadenze più virtuosistiche, essendo il flauto uno strumento molto virtuoso, no? Virtuosistico. La glass armonica ci dà questo colore, come dire, di un mondo dell'aldilà, no? Il mondo della mente di Lucia. E quindi con Rosa Feola, che è qui presente, abbiamo in questi giorni scritto una cadenza, perché la cosa interessante di questo manoscritto, ma questo si sapeva anche quando si fa l'edizione tradizionale, è che la cadenza famosa non è mai stata scritta da Donizetti. Non esiste una cadenza se non un arpeggio che lui ha scritto, vocale, e una corona. Questo vuol dire libertà di scrivere una cadenza. Avendo noi la glass armonica, abbiamo scritto una cadenza nuova, piuttosto breve, il cui spunto drammaturgico è in questo momento, soprattutto sposandosi con la regia, una mente sconvolta, ma una mente che soffre, cioè una persona che comunque viene da un trauma, e quindi sentirete tanti frammenti delle melodie sentite nel primo atto come degli sprazzi di pensieri interrotti, come se il pensiero cominciasse e poi l'elettricità fosse spezzata. E quindi io trovo che abbiamo cercato di trovare, soprattutto in sposandosi con la glass armonica, dei colori e delle frasi che fossero molto toccanti, quindi è una cadenza molto intima che finisce assolutamente pianissimo, come è scritta da Donizetti le ultime tre battute della cadenza. C'è un piccolo postludio, no? Scritto pianissimo, sempre con la glass armonica che accompagna e che ci lascia sospesi per attaccare l'entrata poi del fratello e di Raimondo.
Appunto, sempre rispetto alla follia, cito appunto il maestro Yannis Kokkos. A 40 anni dal debutto del maestro Yannis Kokkos alla Scala nell'86 come scenografo in Pelléas et Mélisande, citazione relativa appunto alla scena della follia. La follia è la memoria di Lucia che affiora tutta all'improvviso. Tutte le opere sono memorie di cose passate. In questo l'opera è un frammento di memoria eterna e come tale va animato con gesti memorabili. In questo titolo l'elemento fantasmatico è centrale, ma i personaggi non sono necessariamente inquadrabili in buoni o cattivi. Qual è la visione registica, cioè l'idea, il concetto centrale che è alla base di questo allestimento, maestro Kokkos?
Penso che una cosa molto importante è il fatto che il sottotitolo è dramma tragico, non è melodramma. E penso che non è melodramma, penso che la situazione, che la maniera che il personaggio di Lucia è visto, anche Walter Scott, ma da più da Donizetti, è un'eroina realmente come di una tragedia greca. Perché questo personaggio non è un personaggio che è, come dici, una donna senza volontà o un po' febbre,
debole.
Sì. È una donna che voglio avere una libertà normale di un personaggio umano, ma il problema è che si trova con forze maschie che sono realmente oppressanti. E non solamente Edmondo, suo fratello, che anche lui ha una pressione terribile economica, e poi non è una persona cattiva, ma è un problema che deve fare qualcuna cosa anche per la comunità. Poi è il padre Raimondo, che lui è la voce della Chiesa, ma non solamente, è la Chiesa vicina al potere, e poi lui usa tutte le cose che la Chiesa fa per convincere, per fare che Lucia essere convinta che deve fare questo mariage, questo
matrimonio.
E allora abbiamo sentito alcune riflessioni su Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, in scena al Teatro alla Scala, nell'edizione critica a cura di Michele, di Gabriele Dotto e di Roger Parker. Abbiamo ascoltato la voce della direttrice Speranza Scappucci, mentre la regia, le scene e i costumi sono di Annis Kokos, che avete appena ascoltato. Noi siamo quasi arrivati alla fine di questa prima parte di Cult. Vi ricordo ancora che abbiamo ancora questa e la prossima puntata di domani per terminare, come quasi tutte le trasmissioni di Radio Popolare, il palinsesto, quello consueto autunnale-invernale che dura 10 mesi. Poi comincia il palinsesto estivo a partire dalla prossima settimana, così anche noi cambieremo orario e durata. La lunga estate Cult andrà in onda a partire dal lunedì prossimo 6 di giugno dalle ore 10. Intanto comincio a dirvelo e adesso un po' di pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti ospiti in studio e tanti argomenti. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ve l'ho anticipato da sommario, parliamo come tutti gli anni di una rassegna importante che porta i lavori degli studenti del terzo anno, insomma di quelli che si diplomano quest'anno di regia e drammaturgia, oltre che con il contributo di molti altri studenti della Paolo Grassi per tutto il progetto, al Teatro Elfo Puccini nell'ambito di Teste Inedite 2026. Un progetto che era nato 9 anni fa come un esperimento e che invece poi si è confermato come un appuntamento di inizio estate a Milano molto interessante, anche per vedere cosa si muove nel campo della nuova drammaturgia, della nuova regia. Sono 4 gli spettacoli come sempre, 2 andranno in scena con un'alternanza fra oggi e domani diversa, 5 scusate, giusto? giustamente mi viene segnalato, perdonate. 5 sono gli spettacoli che andranno in scena con un'alternanza che poi vi spiegheremo le date sono il 2 e il 3, quindi oggi e domani, il 9 e il 10, il 16 e il 17 di luglio. Per i dettagli, diciamo, di orari e di prenotazione arriveremo alla fine della nostra conversazione con gli ospiti che abbiamo in studio e al telefono. Intanto cominciamo a dirvi che il tutto fa parte delle Civiche Fest che abbiamo già avuto occasione di presentare con Sara Abram la settimana scorsa, un'iniziativa che invece è arrivata alla seconda edizione, che riunisce le scuole civiche che fanno proposte diverse, per esempio le installazioni, i documentari interattivi o immersivi della Civica Visconti, poi gli incontri della scuola traduttori e interpreti al Tiro Spinelli e a partire dal prossimo 6 di luglio gli appuntamenti musicali della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Ma adesso do subito la parola al coordinatore del progetto Teste Inedite Non Edizione, Manuel Renga, che è anche ovviamente docente della scuola Paolo Grassi. Lo salutiamo, buongiorno Manuel, oltre a essere un regista prima di tutto, direi, forse potrei anche dire questo elemento, no? Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come si costruisce Teste Inedite, Manuel?
Allora, Teste Inedite è un po' il progetto che ci piace raccontare, che meglio esprime in qualche modo l'anima della Paolo Grassi in questi ultimi anni, proprio perché riunisce una grande quantità di studenti, di competenze, di creatività, di visioni. In realtà si costruisce formando dei team artistici, delle squadre di autori, autrici, registe, autori, attrici, danzatori, danzatrici, che si comportano e lavorano proprio come se ci trovassimo in una produzione vera e propria. Quindi è una simulazione di ciò che avviene dal punto di vista produttivo, poi, o ciò che avverrà e che speriamo avverrà al di fuori dell'accademia. Quindi ogni gruppo si ritrova a mettere in scena uno spettacolo in una delle sale più importanti di Milano dal punto di vista appunto della drammaturgia contemporanea, e lavora per un paio di mesi proprio come si lavorerebbe al di fuori. Quindi questa è un po' l'anima del progetto, che riunisce, come giustamente dicevi, oltre agli studenti della Paolo Grassi anche gli studenti dell'Accademia di Brera, perché scene e costumi sono realizzati, progettati e realizzati da loro, e le musiche sono progettate e realizzate dagli studenti della Civica di Musica. Quindi è un grande contenitore che riunisce, come dicevo, molti mondi.
Bene, allora si tratta, come dicevamo, di un lavoro che vede coinvolti, come diceva Manuel Renga e dicevo io all'inizio, il terzo anno del corso di scrittura per lo spettacolo, il terzo anno del corso regia, il terzo anno del corso recitazione, il primo anno del corso di danza contemporanea, il primo di organizzazione, poi appunto i compositori della Civica Scuola di Musica Abbado e poi gli scenografi e i costumisti della Scuola di Scenografia di Belle Arti di Brera.
Più di 250 studenti.
Vedo. Quindi insomma un coordinamento complesso. Manuel, vuoi aggiungere qualcosa prima che facciamo un giro di tavolo con autori e registi dei primi due spettacoli, quelli che vanno in scena oggi e domani?
Ma sì, forse giusto un'ultima cosa a cui tengo molto è che queste nuove drammaturgie, questi nuovi spettacoli in qualche modo quest'anno più del solito hanno la bella caratteristica di guardare il mondo che ci circonda, cioè c'è una grande relazione con il fuori, con gli avvenimenti, con la geopolitica, con tutto ciò, con la società in cui gli autori, le autrici e tutti gli altri partecipanti sono inseriti. E questo almeno a me sta molto a cuore proprio per costruire una relazione tra la società e ciò che viene prodotto dal punto di vista artistico, che a volte invece ne risulta scollegato.
Allora, grazie. Allora, la domanda, adesso poi arrivano anche le domande degli ascoltatori, poi ve le giro, ma cominciamo con i due titoli, dicevo, che vanno in scena oggi e domani in doppia replica alle 19 e alle 21:30 in due sale diverse dell'Elfo Puccini, cioè la Sala Bausch e la Sala Fassbinder. Anima Mundi di Giacomo Fava per la regia di Giacomo Diegoli e Dietro una luna di carta di Leonardo Ravioli per la regia di Giorgia Azzellini. Cominciamo da Anima Mundi e dunque mi rivolgo, perché qui udite udite sono riusciti ad arrivare tutti in tempo per l'intervista, i drammaturghi e i registi che firmano questi due lavori, quindi io partirei da Anima Mundi. Così, semplicemente perché insomma anche in ordine alfabetico è il primo, Giacomo e Giacomo, partiamo dal testo, poi parliamo della regia, che è anche un po' insomma l'ordine in cui tutto sommato vanno le cose. Prego.
Grazie, Ira. Allora, Anima Mundi è un atto unico ed è un testo che parte da un assunto che sembra quasi una barzelletta, perché è la storia di una suora, un imam e un rabbino che entrano in una stanza spoglia, strana, e bevono una sostanza psichedelica, e grazie a questa sostanza hanno tutta una serie di visioni e poi di accadimenti che li coinvolgono e li sconvolgono, direi. E ringrazio molto Manuel perché ha notato questa cosa e ha voluto evidenziare questa cosa, che i nostri testi sono molto inseriti nel mondo che ci circonda. Appunto, quella che può sembrare una barzelletta all'inizio diventa poi una storia che ha a che fare con la spiritualità più che con la religione in senso stretto, ma dal mio punto di vista la spiritualità è una questione estremamente politica e politicizzabile, e questo è una cosa che mi sta a cuore, e sono contento anche che la regia del mio omonimo Jack abbia voluto tirare fuori ancora di più questa questione.
Allora, sentiamo Giacomo Diegoli, cosa, insomma, come ha affrontato questo lavoro?
Certo, buongiorno Ira, buongiorno.
Avvicinati un pochino al microfono, l'unica cosa se
no. Sì, ecco, perfetto. Ecco qua. Allora, sì, proprio in realtà questo concetto della spiritualità è quello che già in prima lettura mi aveva colpito molto, perché diciamo ho riscontrato come dentro questo testo si nasconda, come dire, un'esigenza di ritrovare una forma di spiritualità che si discosti anche dal modo tradizionale con cui le religioni affrontano e moderano questa dimensione della vita di ciascuno. E una crisi che in realtà nasce dalla necessità di assumere un punto di vista più ampio sul mondo, che ci porti fuori da i conflitti grandi e piccoli che ci dividono, che ci fanno percepire come persone diverse. Per questo motivo, diciamo, l'assunto che ho voluto seguire nella costruzione del piano di regia dello spettacolo è proprio che i protagonisti di questo atto unico, prendendo questa sostanza allucinogena stupefacente, scoprono una realtà che io tratto come una realtà vera, che io tratto come una dimensione, se vogliamo metafisica, se vogliamo spirituale, altra, diversa da quella che noi normalmente conosciamo, ma che effettivamente esiste. E quindi tutto quanto si articola e si sviluppa come l'incontro lento e graduale tra una realtà di ogni giorno in cui noi siamo limitati per i nostri sensi, perché crediamo di avere delle identità, con delle caratteristiche che ci distinguono, e invece un mondo in cui noi siamo parte del tutto. E sono entrambi due mondi veri che devono arrivare a conoscersi e relazionarsi tra di loro.
Veniamo invece a Dietro una luna di carta, Leonardo Ravioli, Giorgia Azzellini. Leonardo, parlaci di questo testo.
Sì, grazie.
Aspetta, scusami, il tuo microfono, eccolo qua.
Eccoci. Sì, no, grazie Ira. Il fatto di partire anche, per quanto mi riguarda, dalla considerazione che poco fa ha fatto Manuel riguardo ai testi che oggi presentiamo, per me è pertinente e rilevante, perché sento che noi abbiamo iniziato la stesura di questi testi partendo proprio dal presupposto che non volevamo partire da qualcosa che riguardava noi, molto più legato a una a un vissuto biografico, mm-hmm. e che invece eravamo molto più interessati a guardare qualcosa che potesse avere per noi una matrice di senso a cui legarci per poter scrivere qualcosa che ci spinge a parlare del mondo. E per quanto mi riguarda, mi sono reso conto che quello che volevo fare era scrivere tutto ciò che riguarda i disagi, un disagio mentale, senza però parlare direttamente di esso, senza però nominarlo, senza però trattarlo come una malattia, ma come qualcosa che, stando in un contesto come può essere quello di una famiglia, come nel testo, viene trattato come qualcosa che non si sa nominare, che non si sa come prendere dritto per dritto, e che di conseguenza porta la famiglia costantemente a cercare di utilizzare degli stratagemmi senza però trovare veramente una soluzione adesso.
E sul palco cosa vediamo?
Abbiamo una madre, abbiamo una figlia, abbiamo una stanza che sembra aver assorbito al suo interno tutto quello che erano gli altri ambienti della casa, un salotto che quindi è diventato un po' una cucina, un po' una stanza da letto, e una figlia che torna incessantemente in questa casa, in questo pomeriggio che sembra un unico pomeriggio, ma al contempo sono tanti diversi pomeriggi che si riassumono in un singolo.
Quindi immagino anche una reiterazione degli argomenti, delle discussioni, degli snodi, insomma, senza soluzione di continuità, senza soluzione,
senza
soluzione, altro. Ecco,
insomma, senza aver proprio riuscita, se non quella di chi viene da fuori e che probabilmente si sta spingendo sempre più fuori da questa casa
per sfuggire a queste dinamiche. Beh, interessante, interessante anche dal punto di vista del lavoro di regia, e quindi proviamo a parlarne di come anche la direzione degli attori, per esempio, in questo caso mi sembra uno snodo importante.
Assolutamente sì. Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, come si è sviluppato Dietro una luna di carta? Per lavorare sulla regia di questo testo sono partita da Sonia, che è la madre che porta avanti tutta la narrazione. E perché proprio da lei? Perché vive in due mondi in contemporanea. Lei vive dentro la sua mente e nel mondo reale che condivide con la figlia e con l'ex marito, che tornerà a far parte di questa famiglia. E poi a questo mondo della mente, dove lei si rinchiude e si crea una nuova realtà per cercare di stare bene, per cercare di superare un lutto, perché è questo che causa la distruzione della famiglia, il lutto della figlia Esther, gemella di Maya che noi vediamo in scena, e all'interno di questo piano della mente Sonia riesce a ricongiungersi a questa figlia, riesce a parlargli, riesce a ricreare dei bei momenti con lei, a stare finalmente bene. Una battuta fondamentale dello spettacolo di Sonia infatti è: avevo incontrato questa ragazza che porta a terra e mi dice cosa fare, e sto bene perché mi dice cosa fare. E questo è il fulcro di tutto lo spettacolo, perché noi abbiamo questa stanza che prende le sembianze del piano della mente della donna, la segue, tutta la scena segue le luci, le musiche, lo sviluppo della malattia. E d'altro canto abbiamo gli altri personaggi, che sono Maya e Elio, che è il padre di Maya, che cercano di tirarla fuori da questo piano della mente per salvarla. Tutto lo spettacolo gira intorno alla ricostruzione di una famiglia ormai distrutta dal lutto, al come affrontare un lutto. E arriviamo alla fine dello spettacolo che ognuno in qualche modo spiega come è riuscito a superarlo. Ad esempio Elio...
non ce lo dire, okay. Non ci dire come si salvano, perché
però c'è questo affrontare il lutto, e diciamo che l'unico modo per salvarsi all'interno di questa famiglia è proprio abbandonare essa stessa,
abbandonare le posizioni, insomma, che, cioè, diciamo, il disagio, il dolore, che però rappresentano a loro modo una sicurezza per tantissime famiglie, no? Cioè uscire da quella, non, da quella discomfort zone, potremmo chiamarla, che per molti è un punto di riferimento. Allora, come sapete, la radio ha tempi stretti, ma siete stati molto capaci di dire molte cose in poco tempo, quindi intanto vi faccio i complimenti per essere arrivati a realizzare i vostri lavori e a portarli in scena e anche a descriverli un po' ai nostri ascoltatori. Chiedono, gli spettacoli sono gratuiti?
Allora, gli spettacoli costano 10 euro l'uno e tuttavia ci sono degli sconti per chi fa l'abbonamento per tutti gli spettacoli.
Per tutti e cinque gli spettacoli.
Per tutti e cinque gli spettacoli, che sono 12 euro, giusto?
Adesso scusate, vi apro i microfoni, magari lo sa Manuel, ciao, eccoci qua.
Sì, ci sono, eccoci qua, è corretto come diceva Leonardo, sì, c'è il costo del biglietto di 10 euro e ci sono delle scontistiche legate a chi vede tutta la rassegna.
Benissimo, perché io adesso sono riuscita a scorrere tutta la presentazione e vi confermo che appunto per replica eccetera, e poi ci sono appunto degli sconti se uno abbonamento a 5 titoli 12 euro, quindi Leonardo, bravo che ti sei ricordato Intabile. Queste cose, perché è importante quando si lavora in teatro anche sapere gli aspetti che riguardano. Quindi abbiamo risposto agli ascoltatori che lo chiedevano, e molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici vanno molto a teatro e vanno molto a teatro anche all'Elfo Puccini, quindi se volete sostenere insomma anche veramente il lavoro nuovo, anzi nuovissimo insomma, di tanti artisti, questo è uno dei modi, andare a vedere i lavori di Teste Inedite. Questi erano solo due, dicevamo, oggi e domani, Anima Mundi Dietro una luna di carta, i due lavori che appunto sono in scena questi due giorni. Vi ricordo che invece la prossima settimana e quella successiva ce ne sono altri tre, ne parleremo ovviamente anche di quelli nelle nostre prossime trasmissioni. Ringrazio Manuel Renga che ha coordinato il progetto, ciao Manuel.
Ciao Ira, grazie mille e grazie a tutti.
Grazie, e ringrazio naturalmente Leonardo Ravioli, Giorgia Azzelini e poi i due Jack, insomma.
Grazie.
Grazie davvero, grazie di essere stati con noi, li chiamo così amichevolmente, ma insomma poi li vedrete, come dire, locandinizzati se andrete al Elfo Puccini di Milano. Quindi tanta merda a tutti voi, come si suol dire, e a risentirci dopo che avrete debuttato. Ciao ciao ciao. La lasciamo Eileen Rose con Will the Wolf Survive, un brano quanto mai utile in tempi di DDL sulla caccia deliranti, e invece parliamo di una delle rubriche storiche di Cult, quella curata da Giovanni Chiodi, ma ci vuole la sigla. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Buongiorno, eccomi di nuovo.
Allora, abbiamo appena sentito alcune voci di direttrice e regista della Lucia di Lammermoor in scena alla Scala ed eccoci a chiederti com'è.
E com'è questa Lucia? Allora, sulla carta doveva essere una ripresa di routine e in parte devo dire lo è stata, perché? Perché non si può dire che lo spettacolo di Yannis Kokkos, regia, scene e costumi, che è nato nel 2023, quindi è giovanissimo, diciamo sia la punta avanzata del modernismo scenico. Diciamo che è uno spettacolo efficiente, sì, innovativo per nulla, è uno spettacolone scaligero che trasferisce l'azione agli anni 20 del Novecento senza per il resto mutare direi nulla rispetto alla tradizione nella resa propriamente registica, a parte questa solenne, fin troppo monumentale scenografia con abbondanza di statue sul palcoscenico e questo scalone a precipizio durante la scena della pazzia. Quindi cosa succede? Come sempre, via libera all'estro degli interpreti e alla concertazione. E qui sottolineo due elementi positivi. Un cast nel complesso direi solido, con alcune conferme rispetto all'edizione di qualche anno fa, come lo splendido, sempre splendido Raimondo del nostro Michele Pertusi, che è un fraseggiatore eccelso e morbidissimo, quindi lezione di canto, lo sposino di Leonardo Cortellazzi, l'Enrico Ashton di Boris Pinkasovic, questo baritono che sentiremo anche spesso in stagione alla Scala, diciamo molto brutale nei movimenti scenici perché Kokkos come regia impone, la sua regia è molto realista, diciamo fin troppo generoso anche vocalmente, troppo per i miei gusti, infatti il tallone d'Achille per me è questo tono eccessivamente muscolare rispetto ad una parte che con qualche sfumatura in più ci diciamo soddisfa di più. Nel comparto protagonisti invece le new entry sono Rosa Feola e Piero Pretti, che cantano bene, anzi direi benissimo, soprattutto Rosa Feola. Due sicurezze. Quindi Rosa Feola che fa una Lucia molto determinata, consapevole, lucidissima e devo dire lei sì, molto fraseggiata, tutta sfumata sulla linea di un'impostazione molto lirica e interiorizzata, e la sintonia con Speranza Scappucci, che mi è piaciuta tantissimo, è veramente totale. Direi la seconda sorpresa della serata, questo incontro al vertice tra queste due musiciste, perché la Scappucci fa una concertazione molto tesa, molto nervosa, sceglie tempi a tratti vorticosi, ma tiene a controllo tutto, le voci e il palcoscenico, passo teatrale ma senza superficialità, e quindi è per me grazie a queste due donne, diciamo così, se questa Lucia presenta elementi di interesse. Con queste premesse la scena della pazzia è venuta veramente bene. Intanto la glass armonica, che è, non sempre si sente e che invece rende meraviglioso questo pezzo, e poi la Felo lo fa come un soliloquio interiore, non è una follia scomposta, con una cadenza che è bellissima, e qui lo stile devo dire pulitissimo da musicista di Rosa Feola ha stravinto. Piero Pretti è un Edgardo affidabile, come vi ho detto, sale e scende con facilità, certo non ha quel timbro privilegiato, quel fraseggio che ti sconvolgono, ma è un cantante che sa cantare ed è un cantante appunto provetto, lo applaudiamo. Il bel canto è salvo. 5 recite fino al 17 luglio, quindi la Scala è aperta insieme al balletto, ci fa sentire questa Lucia, questa ripresa di Lucia.
Bene, allora, essendo l'ultima puntata, ma non l'ultima, perché tu sai che poi a luglio ci sentiamo compatibilmente con le tue disponibilità.
Speriamo.
Diciamo l'ultima in questo formato, c'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare? Abbiamo circa 1:20 che per te.
Allora, abbiamo 1 minuto, ce la dovrei fare. L'estate italiana, che sembra una roba punta, invece abbiamo sempre la nostra Arena di Verona. Quest'anno la nuova produzione, quella di Traviata, firmata da Paul Carran. Poi c'è naturalmente Pesaro, Roth con la nuova produzione dell'Assedio di Corinto, naturalmente in francese, Livermore, Macerata con la nuova produzione di Nabucco e la ripresa del Barbiere di Siviglia, e l'estate europea è un'estate interessantissima. Il mio adorato Festival di Glyndebourne inaugura con la nuova Tosca di Tend Hoffman, l'Orfeo di Kentridge e l'Ariadne auf Naxos di Laurent Pelly. Ad Aix-en-Provence si incomincia stasera con Il flauto magico di Clément Cogitore, poi si prosegue, faccio i tanti auguri all'amico Filidei, che con Valentina Carrasto presenta la prima della sua nuova opera, naturalmente contemporanea, a Cabadora, quindi c'è questo grosso elemento anche letterario.
È quello, esatto, tratto dal più celebre romanzo di Michela Murgia, che avrebbe dovuto, esatto, scrivere lei il libretto e purtroppo è scomparsa,
esatto,
prima di,
esatto,
poterlo fare.
È scomparsa prima di poterlo fare, la vedremo perché è una coproduzione e la dovremmo vedere in Italia al riaperto Teatro Comunale di Bologna, siamo tutti pronti per andarci, e poi faranno delle opere in forma di concerto, ad esempio I Vespi Siciliani in francese, Il Barba Blu, la Frau Neuschatten di Strauss, con la regia del grande Barry Kosky, e poi ci saranno naturalmente i più importanti, cioè Salisburgo e Bayreuth. Quindi una bella estate, diciamo. Anche
veramente,
quest'anno.
Avremo occasione certamente di parlare di alcune di queste tappe dell'estate musicale con Giovanni Chiodi, che ringraziamo sempre, come tutti i curatori delle nostre rubriche, per l'estrema disponibilità, oltre ovviamente per la loro immensa competenza. Grazie Giovanni, buona estate e a risentirci presto.
Grazie Ira.
Ciao.
Buona estate a tutti.
Ciao. È il momento delle notizie, noi torniamo domani alle 11:30 per l'ultima puntata di Cult in versione classica, non mancate, sapete che Antonio Serra ha in serbo per voi delle cose speciali, ma anche noi, quindi a domani, a risentirci, ciao ciao!